sapete dove siamo ormai da diverse settimane, siamo anche noi a costruire il nuovo Stato giudaico che si è costituito dopo il 539 a.C. in virtù dell'editto di Ciro. È uno Stato che nasce tra mille difficoltà e quindi ci siamo anche noi. Nei ranghi della pubblica amministrazione di questo nuovo Stato, ormai lo sapete a memoria, ci sono gli scrivani della terza generazione degli ex esiliati a Babilonia, che dalla seconda metà del 1700 vengono denominati gli scrivani del codice Priester, parola tedesca perché, che vuol dire prete, vuol dire sacerdote, grande paradosso per il semplice fatto che questi scrivani poi litigano subito con la concetto sacerdotale, quindi, ma i paradossi sono tanti nel movimento della sapienza poetica benitica e il paradosso è uno di quegli elementi che fanno da motorino nella storia del pensiero umano. Questi scrivani, come sappiamo, affrontano con grande determinazione, adoperandosi per investire in intelligenza, gravi problemi di ordine sociale, politico, culturale e religioso che si presentano da subito nel momento della costituzione di questo Stato. Il primo grave problema che gli scrivani del codice Priester si trovano a dover affrontare, stiamo affrontando questo tema da qualche settimana, è quello del duro scontro tra le principali classi sociali, l'aristocrazia, la borghesia, il proletariato, per definirle in termini moderni, che dovrebbero formare la struttura portante della nazione. E gli scrivani del codice Priester, come abbiamo già studiato negli itinerari precedenti a questo, operano prima di tutto in modo da criticare severamente tutte le componenti della società di Israele. E a questo proposito utilizzano soprattutto la voce, il testo scritto del profeta Geremia, della scuola di coloro i quali fanno parte della scuola Babilonia, la seconda generazione, e operano su quel libro come abbiamo studiato. Questa operazione di distribuzione paritaria delle responsabilità tra tutti i membri delle varie classi sociali dà forma al procedimento già iniziato, come sappiamo, durante l'esilio a Babilonia dagli scrivani della seconda generazione, con l'invito pressante all'autocritica, alla presa di coscienza, all'assunzione di responsabilità, che porta alla codificazione del concetto di popolo, che diventa l'oggetto unificante per poter aspirare all'unità della nazione. Una volta costruita l'idea di popolo, gli scrivani del codice Priester possono mettere per iscritto un'affermazione, l'affermazione che Dio fa ricadere la punizione sul suo popolo. Questa è una frase che si ripete in modo martellante, soprattutto nei libri dei profeti. Gli scrivani del codice Priester codificano l'idea, per mezzo della scrittura, che ciascun membro del nuovo Stato giudaico, indipendentemente dalla classe sociale di cui fa parte, sente di appartenere al popolo separato, no? Questa parola poi in greco verrà tradotta popolo eletto, no? Ma ne abbiamo già parlato di questo termine, proprio nel momento in cui prende coscienza del fatto che Dio punisce. E questo è il senso da dare all'espressione Dio punisce il suo popolo, che ricorre continuamente, soprattutto nel testo della letteratura dei profeti, e suona come se fosse una tessera di riconoscimento, una patente, come dire, Dio riconosce il diritto a chi accetta la punizione sotto forma di esilio per quelli che sono andati in esilio, o di miseria per chi è rimasto sulla terra di Cana, e a chi si pente per gli errori commessi, per non avere rispettato il patto di solidarietà e per aver infranto la legge uguale per tutti, di entrare a far parte del popolo separato, del popolo eletto. Quindi il fatto che Dio punisca è una patente, no? Sono stato punito, Dio mi ha preso in considerazione. A questo punto, dopo essermi pentito, ecco, posso essere perdonato e posso essere redento. Quindi faccio parte del popolo separato, del popolo eletto. Ma gli scrivani del codice Priester sanno bene che non è possibile mettere in evidenza e calcare la mano solo sugli aspetti negativi, cioè l'infedeltà, il peccato, la punizione, la sequela dei demeriti, perché questo fatto determinerebbe l'emergenza nella società, all'interno delle varie classi sociali, di una situazione di continuo sconforto, di persistente frustrazione. No, se uno continua ad essere punito, senza mai essere preso in considerazione o perdonato, è evidente che poi si dispera. Gli scrivani del codice Priester compiono quindi un significativo investimento in intelligenza quando mettono in evidenza, oggi diremmo mettono in rete, le parole chiave rappresentative di ogni gruppo sociale, dell'aristocrazia, della borghesia, del proletariato, e le fissano nel corpus della scrittura con l'obiettivo che tutti i membri di ogni classe, di ogni ceto, ci si riconoscano. Questo fa sì che ciascun membro della comunità, vedendo riconosciuti i valori del proprio gruppo, nel catalogo dei principi su cui si fonda lo Stato, possa sentire di appartenere al popolo di una nazione. E come sappiamo, utilizzando le parole, quali parole utilizzano? La parola tempio, la parola legge e la parola servo. Utilizzando queste tre parole chiave, tempio, legge e servo, gli scrivani del codice Priester hanno potuto elaborare, oltre alla sequela dei demeriti, anche quella che viene chiamata dalle studiose e dagli studiosi di filologia biblica la sequenza dell'equilibrio dei meriti o dei doveri, e dei doveri. Sapete che la parola meriti e la parola doveri in ebraico si equivalgono, uquim, cioè una parola sola che definisce quel. Quando uno compie il suo dovere, merita di essere, di essere ricompensato. Quindi questo è il senso, questo è il concetto. Gli scrivani del codice Priester, come già sappiamo, cominciano a costruire la sequenza dell'equilibrio dei meriti dal testo del secondo libro dei Re e, per la precisione, dal capitolo 22, un brano che abbiamo letto e riletto, ma lo leggeremo ancora perché è uno di quei punti strategici, ce ne sono una serie nella letteratura veritica, che sono poi i punti fondamentali della Bibbia, nell'ottica della didattica della lettura e della scrittura. Nel testo del capitolo 22 del secondo libro dei Re viene messa in risalto la figura di un re che voi certamente ricordate, la figura del re Giosia, che secondo la tradizione è un personaggio storico, è considerato un personaggio unificante ed è la figura di monarca più stimata del periodo precedente all'esilio babilonese. Vuole dare alla nazione una legge che sia uguale per tutti, la fa cercare che era sepolta nel tempio la legge, no? Poi abbiamo detto la scorsa settimana che la legge appunto non può stare sepolta nascosta nel tempio, semmai è il tempio che deve funzionare secondo la legge. Questo è il concetto che si trova in questo capitolo del secondo libro dei Re. E vuole avviare una riforma religiosa e morale, Giosia, e conclude la sua esistenza morendo in battaglia per difendere la propria terra. Il personaggio di Giosia è gradito soprattutto alle categorie subalterne del nuovo Stato giudaico, agli Ebionim o agli Ebedim, la manovalanza, che sono materialmente a servizio delle altre classi. Il re Giosia, e questo è un dato fondamentale, viene presentato nel capitolo 22 del secondo libro dei re con queste parole. Giosia era Ebed, il servo del Signore. E noi sappiamo che in ebraico questa parola ha un significato diverso da quello, il servo, la serva. No? La parola serva, la parola Ebed, ha soprattutto il significato di collaboratore o collaboratrice per una missione molto importante. No? Difatti Maria di Nazareth nella letteratura dei Vangeli dice subito io sono la serva del Signore, e noi se leggiamo senza avere questa chiave diciamo ma come si butta giù sta ragazza, in realtà non si butta giù, cioè si dà una definizione molto forte, anzi no, di grande ecco, considerazione di se stessa, ecco, no? Cioè sto collaborando per una missione molto importante, no? Che mi metterà in grande difficoltà, ma io spero di farcela, no? Questo è il senso, no? di quei testi. E Giosia quindi è il servo del Signore, che segue l'esempio del suo antenato Davide. Questo, come abbiamo studiato la scorsa settimana, rappresenta l'elemento più significativo del cosiddetto primo anello della sequenza dell'equilibrio dei meriti, dei doveri. Sappiamo che in lingua ebraica, abbiamo già detto, la parola merito e la parola dovere si identificano, e con questa dichiarazione, Giosia era Ebed, il servo del Signore, si vuole affermare che non solo la manovalanza è chiamata ad avere dei doveri nella società, ma prima di tutto esistono i doveri del re, il quale deve garantire il rispetto dei patti di solidarietà e il rispetto della legge uguale per tutti. Gli scrivani del codice Priester vogliono dare pari dignità a tutte le classi sociali davanti alla legge, ma si pongono anche la domanda se sia possibile riconoscere pari dignità a tutte le classi sociali. E questo è il problema. Gli scrivani del codice Priester pensano che quando una persona viene a trovarsi in alto nella scala gerarchica debba rendere un servizio maggiore nella società. Nel secondo anello della sequenza dell'equilibrio dei meriti, dei doveri, di cui questa sera ci dobbiamo occupare, questa sera metteremo in gioco gli elementi fondamentali del secondo anello, perché non è così facile liquidarlo in un percorso solo, no? È questo problema. Ecco, ma comunque una cosa per volta, un passo dopo l'altro. Nel secondo anello della sequenza dell'equilibrio dei meriti, dei doveri, gli scrivani del codice Priester vogliono rafforzare, esaltare, autenticare il concetto di servo del Signore, in cui tutti i membri della comunità si devono riconoscere, perché è servo il re, e se è servo il re è serva la classe sacerdotale, è serva la classe dirigente, è serva la classe produttiva, e sono servi di Ebionim, è servo tutto il popolo nel suo insieme. È proprio vero, sembrano domandarsi gli scrivani del codice Priester, che per tutti i membri della società possa esistere però pari opportunità? Questa è la domanda che si fanno, perché sì, è vero, no? Tutti sono, possono avere questo titolo, ma poi come far sì che valga per tutti davvero questo titolo? Valga per il re, come per il sacerdote, come per chi imprende, l'imprenditore, come per il manovale, ecco, cioè, poi tutti hanno pari opportunità però in questa società, ecco, si domandano gli scrivani del codice, perché questo è il problema, ecco, del codice, per avere la dignità di servo del Signore. E ce lo continuiamo a domandarcela anche noi, a farcela anche noi questa domanda, no? Gli scrivani del codice Priester, nel rispondere a questo interrogativo, ritengono e lo ripetiamo, che più una persona si trova in alto nella scala gerarchica e più debba rendere un servizio alla società. Ecco, questo è un modo per garantire a tutti pari dignità. Queste riflessioni fanno sì che la figura del servo, nel momento in cui gli scrivani del codice Priester si apprestano a costruire il secondo anello della sequenza dell'equilibrio dei meriti, dei doveri, debba apparire in tutta la sua potenza. Il servo deve apparire, secondo le regole rituali delle antiche tradizioni pastorali, addirittura come la vittima immolata, no? Attraverso il cui sangue la nazione sarà liberata. Attenzione a questa parola sangue quando viene usata nella letteratura veritica, nel vocabolario della lingua ebraica. La parola sangue corrisponde alla parola vita, quindi questa espressione attraverso il cui sangue si può tradurre attraverso lo stile di vita, ecco, no? La nazione sarà liberata. In quale libro gli scrivani del codice Priester collocano il secondo anello della sequenza dell'equilibrio dei meriti, dei doveri? Guardate sul punto 1 del repertorio. Gli scrivani del codice Priester inseriscono il secondo anello della sequenza dell'equilibrio dei meriti, dei doveri, nel libro di Isaia, che questa sera poniamo sotto la nostra attenzione. Dobbiamo subito dire, come preambolo, che non è proprio corretto fare un'affermazione di questo genere, nel libro di Isaia. Perché? Ma perché gli scrivani del codice Priester non sono in possesso del testo del libro di Isaia come noi lo possediamo oggi, no? E questo non è difficile da capire per chi come noi è in viaggio su questo percorso da circa 4 mesi e mezzo, e ha un po' di dimestichezza con il movimento della sapienza poetica veritica. Gli scrivani del codice Priester ne conoscono solo una parte del libro di Isaia, la parte che è stata trasportata a Gerusalemme da Babilonia, insieme con tutto il patrimonio della scrittura composto in esilio, all'atto, in virtù dell'editto di Ciro, all'atto della nascita del nuovo Stato giudaico. E gli scrivani del codice Priester considerano molto utile il testo di questa parte in funzione del programma politico che perseguono e nella prospettiva della codifica del primo canone, cioè del canone giudaico palestinese che stanno costruendo. Il libro di Isaia è un testo straordinario, è un'opera strategica che viene considerata fondamentale nella storia del pensiero umano e la scuola deve consigliarne e propiziarne la lettura o la rilettura, anche se si tratta di un esercizio non facile, ma guardate, questo vale per tutti i libri della letteratura veritica, della letteratura orfica. Il libro di Isaia è un'opera emblematica. Per sviluppare tutte le tematiche contenute in essa ci vorrebbe un intero percorso della durata di un anno scolastico e noi utilizziamo l'incontro con questo testo per mettere meglio a fuoco una serie di concetti, di idee guida in funzione della didattica della lettura e della scrittura che abbiamo studiato strada facendo. Il libro di Isaia è un'opera particolarmente complessa, ma poi quale libro della Bibbia non è da considerarsi un'opera complessa, perché per individuare le chiavi di lettura in essa contenute è necessaria una riflessione sui modi, cioè sulla trafila letteraria che si dipana nel movimento della sapienza poetica veritica, sui modi in cui questo testo nell'arco di circa 3 secoli è stato scritto, perché il libro di Isaia nel suo complesso è un'opera che è stata scritta, come molte altre libri della Bibbia, nell'arco di circa 3 secoli. Innanzitutto, per procedere meglio sul sentiero del nostro itinerario, mettiamo a fuoco la trafila letteraria che porta alla formazione del testo del libro di Isaia così come noi oggi lo possediamo. Il primo materiale, il nucleo più antico di questo libro, è stato composto dagli scrivani della prima generazione in esilio a Babilonia, subito dopo il 587 a.C., con lo stile che noi conosciamo bene della Lamentazione, no? Della Lamentazione. Sappiamo di che cosa si tratta. Poi questo materiale è stato riscritto e ampliato intorno al 560 circa a.C. da una scuola di costruzione del testo intitolata Il Signore Salva, che, come sappiamo, questa dicitura, il Signore salva, corrisponde al termine Isaia. Isaia in ebraico significa il Signore salva. Attenzione, non significa proprio così, è un termine più complesso, ora vediamo. In quella parola ci sono diverse radici che bisogna decodificare bene, perché è un programma più ampio, è proprio il programma di una scuola, un programma politico. Una scuola di costruzione del testo, quindi gestita da una delle correnti più autorevoli degli scrivani della seconda generazione in esilio a Babilonia, che operano secondo lo stile del proclama di Amos, che tutti noi conosciamo, gli elementi fondamentali del proclama di Amos li conosciamo. E introducono quindi nel testo del libro di Isaia, i concetti della Berit, del patto di solidarietà, e il concetto della Torah, della legge uguale per tutti. Conosciamo questo tema, queste sono le due parole chiave che fanno di quel libro un libro propriamente biblico, se no non lo è. Ecco. Poi, dopo l'esilio, dopo il 539 a.C., come abbiamo detto un momento fa, questo materiale proveniente da Babilonia, che è stato denominato del proto-Isaia, viene ampliato e ristrutturato per opera degli scrivani del codice Priester, i quali lavorano intellettualmente per l'attuazione del loro programma politico, che prevede la codifica della sequela dei demeriti e della sequenza dell'equilibrio dei meriti, dei doveri, con l'obiettivo della formulazione del concetto di popolo di Israele, in vista della creazione di uno Stato unitario e indipendente. Nell'itinerario di questa sera ci vogliamo occupare di questo tema, il tema dell'inserimento nel corpus del libro di Isaia del secondo anello della sequenza dell'equilibrio dei meriti, dei doveri. E nel perseguire questo intento, gli scrivani del codice Priester compongono una seconda parte del libro, quella che è stata chiamata del Deutero Isaia. Sapete che in greco deuteros significa secondo, successivo, no? Un momento successivo, un secondo momento. Ora, dobbiamo subito ricordare che non tutto il testo di questa seconda parte del Deutero Isaia è però opera degli scrivani del codice Priester. E poi dobbiamo anche dire che una parte del testo composto dagli scrivani del codice Priester è stata collocata, e oggi si trova qui, nella terza parte del libro, in quella che si chiama il Trito Isaia. Ora guardate, noi non ci possiamo soffermare su tutti i passaggi che ci sono da un materiale all'altro, no? Tutti gli spostamenti che sono stati fatti nel corso del tempo dalle varie categorie di scrivani nei testi della Bibbia. Sono problematiche, tra l'altro, in discussione, con correnti di pensiero contrapposte, no? E sono temi interessanti, ma da specialisti. Voi ora, quando poi diventerete specialisti, andrete a divertirsi, no? A leggere, a decodificare i testi. Il testo del libro di Isaia, quello che trovate oggi sulla vostra Bibbia e che siete invitati ad osservare, è formato da 66 capitoli. E anche questo numero, voi capite, che ha dato adito nel corso della storia del pensiero a tutta una serie di considerazioni, proprio qui a Firenze, nel Rinascimento, il numero 66, anzi il numero 666, corrisponde, è un numero diabolico, e quindi richiama, e quindi il libro di Isaia ha anche una lettura esoterica, no? Che naturalmente potete fare anche voi, potete mettervi lì a scoprire cose che ci sono, ma noi insomma siamo legati al nostro percorso di didattica della lettura e della scrittura, quindi non ci fermiamo sulle cabale. E in quest'opera la divisione in capitoli è una scelta formale successiva al III secolo avanti Cristo ed è stata fatta per dare unità canonica a un libro che in realtà, come voi avete potuto capire, si compone di tre libri diversi. Cioè, il libro di Isaia è composto da tre libri, cioè sono tre parti, ma sono tre veri e propri libri, che sono a loro volta divisi in parti, che sono state scritte in momenti successivi, dal VI al III secolo a.C., da autori diversi. La terza parte, o il terzo libro, di cui si compone il testo di Isaia, è stata scritta dai cosiddetti scrivani delle nuove cronache, tra il 330 e il 250 a.C., che incontreremo a suo tempo, se mai li incontreremo, perché questo percorso è complicato. E prende il nome, abbiamo detto, di Trito Isaia. Trito, avete fatto un trito, no? Trito nel senso di ripetuto, di risaputo, di ribadito e riproposto, perché questa terza parte, no, riprende gli argomenti di Isaia e li riscrive. Ora io volevo dire che qui, in questi passaggi, no, che ci sono stati nel corso del... non c'è nulla di truffaldino, state attenti, però, perché hanno detto, no, questi... ma soprattutto la codificazione che abbiamo oggi dei testi della Bibbia è stata fatta dagli alessandrini, no? nel secondo secolo, no? Siamo già stati ad Alessandria, e loro lavorano sul testo, mentre traducono in greco, lavorano soprattutto sullo stile, sono degli stilisti, ci tengono, quindi gli spostamenti che fanno, li fanno dove ci sono delle ripetizioni, dove ci sono, no, per rendere più fluido il testo, aggiungono cose per, no, evidentemente, ecco, questo è il loro intento. Per quanto riguarda i concetti che ci sono, le parole chiave, le parole chiave sono sempre quelle, poi nella traduzione cambiano, perché cambia il pensiero, no? Perché tra il canone, abbiamo detto, giudaico-palestinese e il canone ellenistico-alessandrino ci sono delle differenze fondamentali, no? Nel secondo le differenze dipendono dall'ingresso del pensiero greco, no? Da Platone in gioco. E quindi evidentemente c'è un cambiamento di prospettiva, no? C'è anche un aumento di poesia, perché la cultura greca nel tradurre in greco c'è tutta quella tradizione poetica, per cui che ad Alessandria, ci sono le scuole, ecco, e quindi, evidentemente, però non c'è niente, diciamo così, tutto viene fatto alla luce, anzi, gli scrivani delle nuove cronache ci tengono a lasciare il segno dalle altre parti, evidentissimo, perché anzi, vogliono far capire che loro hanno l'autorità di intervenire sul testo, no? Perché se le sono guadagnate sul campo, come al solito, no? Come se le sono guadagnate gli scrivani del codice Priester e le altre categorie di scrivani. Quindi è evidente, quando intervengono, seguono gli stili, però ci lasciano anche la firma, perché evidentemente, no, non la firma materiale degli scrivani, ma della scuola. Ecco, della scuola che è quella che conta. Ecco, quindi la sistemazione definitiva del testo di Isaia, così come oggi noi lo possediamo, è stata attuata nel corso della traduzione in greco dei libri della Bibbia con la formulazione del canone ellenistico alessandrino. Siamo stati ad Alessandria in autunno, durante le prime settimane del nostro viaggio, ricordate. I traduttori della versione greca della Bibbia detta dei 70 mettono in risalto le tre parti del libro di Isaia e parlano esplicitamente, sono proprio loro, che parlano esplicitamente del proto Isaia, dal capitolo 1 al capitolo 39, di Deutero Isaia, dai capitoli 40 al capitolo 55, e di Trito Isaia, dal capitolo 56 al capitolo 66. Proto, Deutero e Trito. Sono tre termini greci, ma questi scrivani, nell'assemblare le varie parti, rimescolano un po' le carte, soprattutto nel dare forma alla parte del Deutero Isaia e alla parte del Trito Isaia. Ma quindi è meglio procedere con ordine. Intanto il primo esercizio da fare in funzione della didattica della lettura e della scrittura è quello di andare ad osservare, utilizzando la Bibbia che possedete, la forma di quest'opera, come l'abbiamo descritta, sul cui testo ora dovremo riflettere in funzione del tema che ci propone l'itinerario di questa sera. In che modo gli scrivani del codice Priester inseriscono il secondo anello della sequenza dell'equilibrio dei meriti e dei doveri nel libro di Isaia? All'inizio della nostra riflessione dobbiamo dire ancora una volta che il nome di questo libro è simbolico. Il termine Isaia non è mai esistito, una persona, lo sapete, l'abbiamo detto, cioè i nomi dei profeti sono tutte allegorie, sono dei programmi delle scuole di scrittura, sono dei programmi politici, istituzionali, per tenere insieme dei gruppi, per riscrivere la storia, per rilanciare il valore che hanno le istituzioni che, ahimè, si sono perdute nella sconfitta, nell'esilio, no? E poi vanno ricostruite, no? Questo è il senso. Isaia significa il Signore salva. Veramente attenti, il Signore salva è la riduzione ad uno slogan. In realtà il termine Isaia significa il Signore invita a prendere l'iniziativa per costruire la salvezza. Quindi vedete, un programma politico invita a prendere l'iniziativa per costruire la salvezza della società, questo è certo, nella quale viviamo, perché è sempre in pericolo di decadere in qualche modo, no? È sempre influenzata da situazioni che possono mettere in pericolo la sua sopravvivenza, o sopravvivenza di chi vive in quella società. E questo nome, come sappiamo, enuncia il programma di una delle più importanti scuole di composizione del testo fondate dalla seconda generazione di scrivani in esilio a Babilonia. Dobbiamo affermare che il termine Isaia, il quale contiene l'invito e il programma di azione a prendere l'iniziativa per costruire la salvezza, è di grande attualità. Sono molte, infatti, oggi le cose, usiamo questo termine generico, le cose, che dobbiamo salvare, perché non si perdano per sempre. E beh, guardate sul punto 1 del repertorio. Quali sono le prime due o tre cose che secondo voi è urgente salvare? Beh, enumeratele e se volete scrivete quattro righe in proposito.
Ci penso noi.
No, ci dobbiamo pensare noi. Se noi cominciamo a delegare... Io intanto voglio salvare alcune cose molto materiali che ho intorno, per esempio, non ve le dico perché così poi le leggerete sulla biblioteca, scrivete anche le vostre, pensate a delle cose molto concrete da salvare, qualcuno è legato a delle cose, anche egoisticamente a delle cose, perché no, cioè non è un fatto negativo di essere a delle cose generiche la questione, poi poi ci sono degli oggetti che in qualche modo si perdono i valori, ecco, pensate alla Costituzione della Repubblica Italiana che ha compiuto 60 anni, ecco, forse sarà bene non perdere tutta una serie di valori, visto che avete capito come lavorano tutti gli scrivani di Israele. Gli scrivani di Israele lavorano con un chiodo fisso nella testa, quello di costruire lo Stato, le istituzioni, con lo spirito di servizio che ci deve essere. No, abbiamo rimosso sistematicamente questa faccenda dalla Bibbia, no? Questa è una cosa che ci dovrebbe far riflettere, no? Perché sì, d'accordo, e poi c'è tutto, è un grande apparato che fa riferimento alla religiosità, giustamente, alla spiritualità, all'anima, no? Però evidentemente c'è qualcosa di materiale, anzi all'inizio c'è qualcosa di assolutamente materiale. Isaia vuol dire una società salvata, cioè materialmente, da tutti i pericoli che ci sono, di distanziare una società nel suo insieme. E questo naturalmente è una faccenda molto importante oggi. E ora riflettiamo sull'argomento che ci propone l'itinerario di questa sera. In che modo gli scrivani del codice Priester inseriscono il secondo anello della sequenza dell'equilibrio dei meriti, dei doveri nel libro di Isaia? Questi scrivani, come già sappiamo, cominciano a costruire la sequenza dell'equilibrio dei meriti, dei doveri, dal testo del secondo libro dei Re. E, per la precisione, dal capitolo 22, un brano che abbiamo letto, abbiamo riletto, leggeremo ancora. Ricordiamo ancora una volta che nel testo del capitolo 22 del secondo libro dei Re, è un punto strategico della letteratura veritica, viene messa in risalto la figura del re Giosia, figura storica, figura molto importante, figura che non sentiamo di solito nominare, perché poi queste figure storiche vengono sostituite da altre allegoriche, che poi sono diventate fondamentali, ma hanno la loro importanza. Il re Giosia viene presentato nel capitolo 22 del secondo libro dei Re dagli scrivani del codice Priester con queste parole: Giosia era Ebed, era servo del Signore. Gli scrivani del codice Priester pensano che quando una persona viene a trovarsi sul gradino più alto della scala gerarchica debba rendere un servizio maggiore alla società, è servo dei servi, quindi ha una responsabilità notevole. Se il re, che è al vertice della piramide del potere, è il primo ad avere uno spirito di servizio e a riconoscere a se stesso il ruolo di servo, ecco che sarà capace a rispettare e a far rispettare la legge uguale per tutti, la Torah, e a tener fede e a far tener fede al patto di solidarietà, alla Berit, che deve cementare la società nel suo insieme, perché il concetto dell'essere popolo si possa legare al concetto di avere uno Stato. Se il re, che si trova sul gradino più alto della scala gerarchica, è il primo a riconoscere a se stesso il ruolo di servo, ecco che anche tutti i componenti delle varie classi sociali potranno sentirsi servi, cioè dotati dello spirito di servizio necessario per ritenersi nell'esercizio del loro ruolo come se fossero equiparati al re. Nel secondo anello della sequenza dell'equilibrio dei meriti, dei doveri, di cui questa sera ci dobbiamo occupare, gli scrivani del codice Priester vogliono rafforzare, esaltare, autenticare il concetto di servo del Signore, nel quale tutti i membri della comunità si devono riconoscere. E allora, gli scrivani del codice Priester, come collocano il secondo anello della sequenza dell'equilibrio dei meriti e dei doveri nel corpus del libro di Isaia? Questa sera vediamo le linee portanti del loro progetto. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il materiale di cui si compone il cosiddetto libro del proto Isaia, allora dal capitolo 1 al capitolo 39, è stato prodotto dagli scrivani della prima e soprattutto della seconda generazione durante l'esilio a Babilonia. E dopo l'esilio questa prima versione è stata rivisitata e riordinata dagli scrivani del codice Priska, i quali hanno anche trovato l'ispirazione per dare continuità a quest'opera scrivendone una seconda parte, abbiamo detto, un secondo libro, Deuteros, che è stato chiamato appunto Deutero Isaia, sul testo del quale, su alcuni frammenti significativi, dovremo riflettere prossimamente. Chi legge il testo del proto Isaia, quindi i primi 39 capitoli del libro di Isaia, facendo tesoro di ciò che abbiamo studiato negli ultimi itinerari che abbiamo percorso, si rende conto anche da dove gli scrivani del codice Priska abbiano tratto lo spunto per costruire il loro programma politico. Il testo del libro del proto Isaia, così come abbiamo visto per il libro di Geremia, fornisce i contenuti e le forme perché gli scrivani del codice Priska possano perseguire la loro strategia politica che prevede la codifica della lunga sequela dei demeriti, l'ingiustizia, la malvagità, l'idolatria, e la ratificazione della sequenza dell'equilibrio dei meriti, dei doveri. Un itinerario che deve portare alla formulazione e all'acquisizione da parte di tutti del concetto di popolo di Israele in funzione della creazione dello Stato unito, autonomo e indipendente. Quali sono i contenuti dei testi che gli scrivani del codice Priska ricevono in eredità dai lavoratori degli scrivani della seconda generazione in esilio a Babilonia, che hanno scritto la prima versione del proto Isaia? Quali sono le forme intellettuali, culturali, allegoriche che gli scrivani del codice Priska rivisitano, riordinano, completano e a cui si ispirano per perseguire il loro programma politico-istituzionale? Allora, guardate, gli scrivani della seconda generazione in esilio a Babilonia, che nel loro laboratorio compongono il testo del libro del proto Isaia, riflettono, siamo già informati su questo argomento, sulle cause della sconfitta e della deportazione, e di conseguenza producono un testo in cui, con lo stile del proclama di Amos, vogliono protestare contro gli intrighi di potere attuati in passato dai governanti del Regno del Nord, del Regno di Israele poi sconfitto dagli Assiri, e poi vogliono protestare contro gli intrighi di potere attuati in seguito dai dirigenti di Gerusalemme, del Regno di Giuda, e ci sono anche i loro padri coinvolti nel degrado istituzionale. Gli scrivani della seconda generazione in esilio a Babilonia, che nel loro laboratorio compongono il testo del libro del proto Isaia, inveiscono contro le costanti violazioni del diritto e della giustizia sociale da parte dei monarchi assoluti, si scagliano contro i sacerdoti e le pratiche religiose dietro le quali si nasconde l'oppressione dei poveri, e imprecano contro le velleità di grandezza dei rappresentanti della classe mercantile, ce la do io la Ferrari, e tuonano contro, ce l'ho firmato il contratto, contro tutte le forme di corruzione, no? Anche dei poveri quando si mettono ad angariare i poveri come loro, no? Quindi vanno una visione, ecco, di critica profonda per tutte le classi sociali, per il loro comportamento. Gli scrivani della seconda generazione in esilio a Babilonia, che nel loro laboratorio compongono il testo del libro del proto Isaia, hanno un occhio di riguardo verso le classi subalterne, i cui membri, e loro lo sanno, sono rimasti nella terra di Canaan, abbandonati a se stessi a morire di fame. Ma alludono al fatto che se avessero avuto il potere lo avrebbero utilizzato in malo modo, perché anche gli Ebionim, i diseredati, gli Ebedim, la manomaranza, sono attratti, purtroppo, sono ispirati dal cattivo esempio che viene dall'alto. e quindi sono attratti dalla malvagità, dall'ingiustizia, dall'idolatria. E beh, se andate a leggere il libro di Isaia trovate questi concetti, no? Gli scribani della seconda generazione in esilio a Babilonia, che nel loro laboratorio producono il testo del libro del proto Isaia, invitano, utilizzando il nome del profeta, il Signore salva, Isaia, a cui è intitolata la scuola, a conservare la fiducia nella Berit, nel patto di solidarietà, attraverso il quale Dio ha dato una legge uguale per tutti al suo popolo. La fiducia nel patto della Berit, secondo gli scribani della seconda generazione in esilio a Babilonia, che producono la prima versione del testo del libro del proto Isaia, deve tradursi sempre in atteggiamenti concreti, tanto nel campo sociale e politico, quanto in quello delle relazioni interpersonali. È evidente che, dopo l'esilio, gli scribani del codice Priester, nel momento in cui vogliono dare alla scrittura il senso di una costituzione su cui fondare il nuovo Stato giudaico, sono particolarmente interessati a questi argomenti, a questi contenuti, a queste forme, che richiamano tutti i membri della comunità, indipendentemente dalla classe sociale a cui appartengono ad assumersi la responsabilità di essere fedeli al patto di solidarietà, alla verità, e alla legge uguale per tutti, alla Torah. In primo luogo vogliono richiamare, vogliono indirizzare e vogliono educare tutti i membri della nazione a comportarsi con spirito di servizio, in modo da abbattere nella società il tasso di malvagità, di ingiustizia e di idolatria. Per perseguire nel loro intento, come sappiamo, vogliono esaltare la figura del servo, elevandola fino al gradino più alto della scala sociale, cioè al re. Se il re, il buon esempio deve venire sempre dall'alto, dicono, altrimenti Dio che cosa ci sta a fare? Siccome viene dall'alto, il buon esempio, cioè, fanno questo ragionamento, no? Quindi chi sta in alto e che in qualche modo rappresenta Dio deve necessariamente dare un esempio, un migliore esempio, deve essere più servo degli altri, no? E questo è una riflessione teologica che fanno gli scrivani del codice Priester. Se il re si comporta con spirito di servizio, ecco che tutti i membri della società, aristocrazia sacerdotale, ceto produttivo, manovalanza, sono chiamati a seguirne l'esempio in un circolo virtuoso, cioè nella sequenza dell'equilibrio dei meriti, dei doveri, che realizza l'idea sintetizzata nell'espressione il Signore salva, no? Che traduce il termine Isaia. Una società nella quale ciascuno fa il proprio dovere, a cominciare da chi ha più responsabilità e più potere, una società che riconosce a ciascuno il merito di fare il proprio dovere, soprattutto a coloro che sono più in basso nella gerarchia sociale, è, secondo il pensiero degli scrivani della seconda generazione in esilio a Babilonia e poi, successivamente, degli scrivani del codice Priester, una società salvata, Isaia. Ecco che cos'è una società salvata. È una società dove ciascuno fa il proprio dovere e chi sta più in alto lo fa più degli altri. Guardate sul punto 2. L'idea di una società salvata, a quale parola vi fa pensare? Quale di queste parole, ma rappresentano solo un esempio, perché voi potete sceglierne secondo il vostro interessi. La pace, la salute, il lavoro, il mercato, l'istruzione, l'ordine pubblico, l'ambiente, l'immigrazione, la giustizia, la cultura, la fede. Ebbene, a quale di queste parole vi fa pensare? Metterete per prima, in ordine di importanza, accanto al concetto di società salvata? Beh, riflettete, scegliete, scrivete, fate un programma. quando questa lezione è stata scritta non si pensava che fossimo in campagna elettorale, ci siamo e quindi fate anche voi il vostro programma per una società salvata. In che modo e dove nel testo del libro di Isaia vengono dette le parole e le idee che prefigurano lo scenario di una società salvata? Diciamo subito che nel libro di Isaia, nelle tre parti, proto, deutero e trito, in cui è diviso, spicca particolarmente lo stile allusivo che gli scrivani di Israele utilizzano con grande abilità letteraria nella costruzione del testo. Guardate, le persone, le studentesse e gli studenti, molti siete qui questa sera, che hanno viaggiato negli anni successivi, negli anni precedenti, dal 2005 al 2007, nei due percorsi in compagnia di Erodoto, ve lo ricordate? Conoscono bene il valore letterario che possiede lo stile allusivo, iconè in greco. E lo stile allusivo nella costruzione della storia. Non è tanto importante sapere come si sono svolti gli avvenimenti, ma scrive Erodoto in tutti i libri delle sue storie, è importante conoscere ciò che i fatti ci insegnano, cioè capire il valore allegorico degli avvenimenti. La storia è maestra di vita. Gli scrivani del codice Priester, nel testo del libro del proto Isaia, colgono una serie di circostanze sulle quali possono imbastire alcune allusioni utili per continuare a tessere la loro trama, vale a dire a costruire il secondo anello della sequenza dell'equilibrio dei meriti, dei doveri. Una di queste circostanze li colpisce particolarmente e quindi la assecondano, traendo ispirazione e apportando con l'uso dello stile allusivo, come affermano le studiose e gli studiosi di filologia biblica, delle modifiche significative al testo del proto Isaia. Di che cosa si tratta? Il tema è complesso e dobbiamo procedere con ordine. Guardate sul punto 3 del repertorio. Qual è l'obiettivo che gli scrivani del codice Priester si prefiggono con la costruzione del secondo anello della sequenza dell'equilibrio dei meriti, dei doveri? Beh, a questa domanda ormai sappiamo rispondere senza difficoltà, perché abbiamo parlato quasi esclusivamente di questo argomento finora nell'itinerario di questa sera, e il procedimento è stato volutamente ripetitivo per favorire la comprensione, perché sono temi complicati, non facili da decodificare. Il piano di intervento degli scrivani del codice Priester prevede di attribuire alla figura del re il titolo di servo del Signore, Ebed. Questa operazione intellettuale, guardate, è di grandissima importanza per le conseguenze che avrà in futuro sul piano politico. Noi abbiamo già più volte ribadito che nella letteratura della sapienza poetica beritica, così come in quella della sapienza poetica orfica, troviamo le radici della modernità e della nostra identità culturale. Gli scrivani del codice Priester, nel portare a compimento questa operazione intellettuale, l'equiparazione della figura del re a quella del servo, alludono alla storia. Compaiono infatti sulla scena personaggi e avvenimenti storici in concomitanza con personaggi letterari. Alludono alla storia con l'obiettivo di costruire una straordinaria metafora che entrerà in tutte le costituzioni dell'età moderna. Se il re, che non è né un dio né una dea, ma è un uomo e una donna come tutti gli altri, se il re acquisisce la qualifica di servo del Signore perché ha il merito di onorare il patto di solidarietà e di rispettare la legge uguale per tutti, così qualunque altra persona che, indipendentemente dal suo status sociale, compie il proprio dovere, onorando il patto di solidarietà e rispettando la legge uguale per tutti, è da considerarsi a pieno titolo serva del Signore e possiede le stesse prerogative del re. In virtù di questo fatto, di questa allusione allegorica, ciascuna e ciascun componente della società, secondo l'ottica della sequenza dell'equilibrio dei meriti e dei doveri, è materialmente, concretamente, realmente depositario della sovranità. Una società salvata, Isaia, è una società quindi in cui il popolo è sovrano. La sovranità appartiene al popolo, lo affermano tutte le costituzioni dei paesi democratici, lo afferma anche la nostra Costituzione che ha compiuto 60 anni, e il popolo, dal re fino all'ultimo degli ebedin, dei manovali, risulta essere un sovrano. Quando ciascun individuo che ne fa parte ha il merito di fare il proprio dovere. Se uno sbaglia, secondo il pensiero degli scribani del codice Priester, contamina tutta la società in cui vive. E se sbaglia chi sta più in alto nella scala gerarchica, il suo errore, secondo il pensiero degli scribani del codice Priester, rallenta maggiormente il processo che porta verso l'edificazione di una società salvata, sottratta al pericolo, curata, guarita, liberata, protetta, tutelata, redenta, salvaguardata. Ci sono tutti i termini che riguardano tutte le istituzioni di uno Stato. Ecco quindi il concetto della sovranità che appartiene al popolo arriva dal movimento della sapienza politica veritica. Ed è un fatto fondamentale saperlo, perché... No? E ora, guardate sul punto 3, apriamo una parentesi in funzione della lettura della scrittura, perché questa riflessione che abbiamo fatto con la complicità del libro di Isaia fa venire in mente un libro di recente pubblicazione che mette insieme il concetto della sovranità, nel senso che la protagonista principale è la regina, e beh, la regina in Europa c'è una regina, viene a farsi gli abiti da voi. No, così elegante. E l'esercizio della lettura, cioè, il libro di cui stiamo parlando si intitola La sovrana lettrice, Lina fa il suo ingresso in un bibliobus. Un bibliobus ce l'abbiamo anche nel quartiere 4, viene a portare in giro i libri, no? In una biblioteca circolante, no? Parcheggiata, un camion che fa la biblioteca, parcheggiata di fronte alle cucine reali. E quindi fa conoscenza la regina, o perlomeno il solerte bibliotecario si trova a contatto con la regina, poi in seguito a questo solerte bibliotecario la regina concederà con il disappunto della corte e del suo segretario privato Sir Kevin una piccola onorificenza per aver reso un servizio alla regina, ed entra in contatto anche con l'unico utente della biblioteca itinerante, che è un giovanissimo lavapiatti della cucina reale, si chiama Norma, il quale verrà assunto, sempre con il disappunto della corte di Sertieri, come consulente librario della sovrana. Questo testo mette bene in evidenza come possa succedere davvero qualcosa di imprevisto se per un inconveniente la regina scopre quegli strani oggetti che sono i libri e di conseguenza non può più farne a meno e cerca di trasmettere il contagio della lettura a chiunque incontri sul suo cammino, persino il presidente francese. Ma questo fatto, visto che la lettura è un esercizio trasgressivo, leggono in pochissimi, sono considerati pericolosi intellettuali, e crea delle imprevedibili ripercussioni, le crea sull'entourage della sovrana lettrice, perché la regina perde tempo a leggere, ce lo sentiamo dire, no? Forse anche. Cioè, delle ripercussioni sui suoi sudditi, tutti sanno leggere, afferma Sir Kevin, ma so per certo che pochissimi si dedicano alla lettura. Perché la regina allora dovrebbe leggere? No, visto che... anche sui servizi di sicurezza crea delle ripercussioni, perché un libro trovato sotto un cuscino della carrozza reale, lì l'aveva dimenticato la regina, fa scattare tutti gli allarmi possibili e immaginabili, e i servizi segreti di mezza Europa entrano in gioco per questo fatto. E poi, per le lettrici e per i lettori c'è una divertente ripercussione, perché l'autore ha preparato un significativo colpo di scena finale che non si può e non si deve rivelare. Se qualcuno o qualcuno di voi ha già letto questo libro, non ne riveli il finale, perché va scoperto. Buona lettura. Ma leggendo questo libro possiamo cogliere una serie di considerazioni sul tema dell'esercizio della lettura. L'atto del leggere è un esercizio democratico per eccellenza, abbiamo detto, parlato di sovranità che appartiene al popolo, e uno dei modi in cui il popolo può manifestare la sovranità è quello di leggere. E c'è una considerazione sul termine servitù, e la parola servo, serva, non c'è indifferente, no? E poi lo dice il libro di Isaia. Non esiste il concetto della sovranità senza l'idea della servitù. La sovranità è un dovere ed esiste solo quando ha uno stretto rapporto con lo spirito di servizio. Contrariamente diventa oppressione. E allora leggiamo alcuni frammenti scompaginati tra loro dalla sovrana lettrice. A Windsor quella sera c'era il banchetto ufficiale e mentre il presidente francese si affiancava a sua maestà, la famiglia reale si schierò alle loro spalle e la processione si avviò lentamente verso la sala Waterloo. Adesso che possiamo parlarne a quattro occhi, disse la regina sorridendo a destra e a sinistra mentre avanzavano tra gli ospiti sfolgoranti, vorremmo tanto chiedere la sua opinione sullo scrittore Jean Genet. Ah, disse il Presidente, sì. La Marsigliese, l'inno nazionale, mi costrinsero ad interrompersi, ma una volta seduti, sua maestà riprese da dove era rimasta. Omosessuale avanzo di galera, ma era davvero come l'hanno dipinto? E il suo talento, e sollevò il cucchiaio da consomè, era davvero così straordinario? Non essendo stato ragguagliato sul glabro drammaturgo e romanziere, io non so se ricordate l'immagine di Jean Genet che è tutto... era tutto pelato, quindi glabro. Il presidente si guardò attorno, stravolto, in cerca del ministro della cultura, ma costei era immersa in conversari con l'arcivescovo di Canterbury. Jean Genet, ripeté premurosa la regina, lo conoscete, vero? Certamente, disse il presidente, ora... se il presidente è questo, forse anche Jean Genet si interessa. A noi interessa molto, ribadì sua maestà. Veramente, il presidente posò il cucchiaio, lo attendeva una lunga serata. Fu tutta colpa dei cani. Di norma, dopo aver scorazzato il giardino, salivano da veri snobi i gradini dell'ingresso principale e generalmente li faceva entrare un valletto in livrea. E invece quel giorno, per qualche ragione, si precipitarono di nuovo giù dagli scalini, girando l'angolo, la regina li sentì abbaiare a squarciagola in uno dei cortili. La biblioteca circolante del distretto di Westminster, un grande furgone come quelli dei traslochi, era parcheggiata davanti alle cucine. Era un'ala del palazzo che a sua maestà non era molto familiare e certo non aveva mai visto la biblioteca parcheggiata lì vicino ai titoli della spazzatura e neppure l'avevano mai vista i cani, il che spiegava tutto quel baccano. Così la regina, non essendo riuscita a zittirli, salì gli scalini del furgone per andare a scusarsi. L'autista bibliotecario seduto di spalle stava attaccando un'etichetta su un libro e sembrava che l'unico frequentatore della biblioteca fosse un ragazzo madronino con i capelli rossi e un grembiule bianco che leggeva rannicchiato nel passaggio. Poiché nessuno dei due aveva notato la nuova arrivata, lei tossicchiò e disse «Mi spiace per questo tremendo chiasso», al che l'autista bibliotecario si alzò di scatto e batté la testa contro lo scaffale dei dizionari, mentre il ragazzo balzò a sua volta in piedi ribaltando fotografie moda. La regina si affacciò allo sportello. «Zitte, sciocche creature!» disse il Cari, una mossa mirata a dare all'autista bibliotecario il tempo di ricomporsi e al ragazzo di raccogliere i libri come puntualmente accadde. Poi aggiunse: «Non l'abbiamo mai vista da queste parti, signor. Mai sta, tutti i mercoledì, signora.» «Davvero? Ne eravamo all'oscuro. Viene da lontano. Sono due Smith, maestà.» «E lei?» domandò rivolta al ragazzo. «Mi chiamo Norma, maestà.» «E dove lavora?» «Nelle cucine, maestà.» «Oh, lei ha molto tempo per leggere.» «Non proprio, maestà.» «Nemmeno noi, sa. Anche se adesso che siamo qui, immaginiamo sia il caso di prendere in prestito un libro.» «Ci saprebbe dare un consiglio?» disse la regina al bibliotecario, che sorrise con aria premurosa. «Cosa le piace, maestà?» La regina esitò, perché a dire il vero non lo sapeva. Non aveva mai avuto molto interesse per la lettura. Leggeva naturalmente, ma la passione per i libri la lasciava ad altri. Era un hobby, e la natura del suo mandato non prevedeva hobby. Il jogging, il giardinaggio, gli scacchi, l'alpinismo, l'aeromodellismo, la decorazione delle torte. No, gli hobby implicavano predilezioni, e le predilezioni andavano evitate. Prediligere significava anche escludere. Quindi lei non prediligeva, il suo mandato le richiedeva di manifestare interesse, non di provarlo. Inoltre, leggere non era agire, e lei era una donna d'azione. Così perlustrò con lo sguardo il furgone tappezzato di libri e temporeggiò. «Occorre una tessera per prendere libri in prestito?» «Non c'è problema», disse il bibliotecario. «Noi siamo in pensione», dichiarò la regina, non sapendo bene se facesse differenza. «Può prendere in prestito fino a 6 libri, maestà.» «6? Oh, santo cielo!» Intanto il ragazzo con i capelli rossi aveva fatto la sua scelta e diede il libro al bibliotecario perché timbrasse la scheda all'interno. Ecco, quale libro prenderà la regina? Beh, insomma, poi andate a leggere questa pièce teatrale e lo scoprirete. La settimana successiva sua maestà pensava di far restituire il libro da una dama di compagnia, ma si trovò nelle grinfie del segretario privato, che la costringeva ad esaminare l'ordine del giorno molto più in dettaglio di quanto le sembrasse necessario. Così troncò la discussione di una visita a un centro studi sulla viabilità e dichiarò di punto in bianco che era mercoledì e doveva andare a cambiare il libro in biblioteca circolante. Il segretario privato, Sir Kevin, un diligentissimo neozelandese dal quale ci si aspettavano grandi cose, rimase a raccogliere le sue carte chiedendosi perché mai a sua maestà servisse una biblioteca circolante quando ne possedeva già tante distanziali. Senza i cani quella visita fu molto più tranquilla, ma Norma era di nuovo l'unico utente. «Come l'ha trovata, maestà?» chiese il bibliotecario. «Dava ivi? Un po' noiosa. E parlano tutti nello stesso modo. Ci ha fatto caso? A essere sincero, non ho mai superato le prime pagine. Lei dove è arrivata, maestà?» «Oh, fino in fondo. Quando cominciamo un libro lo finiamo. Ci hanno educate così. Libri, purè, pane, burro, bisogna finire quello che c'è nel piatto. È la nostra filosofia da sempre.» Bisogna avere le dente. «Non occorre restituire il libro, maestà. Siamo in fase di ridimensionamento e tutti i libri su quello scaffale si possono prendere gratis. Intende dire che possiamo tenerlo?» La regina si strinse il volume sul petto. «Abbiamo fatto proprio bene a venire.» Inseguendo l'amore, che è il titolo di un libro, si rivelò un'ottima scelta, a suo modo determinante. Se sua maestà si fosse orientata su un altro macigno, per esempio un romanzo giovanile di George Eliot o uno degli ultimi di Harry James, nella sua qualità di novizia avrebbe potuto scoraggiarsi per sempre e la faccenda si sarebbe chiusa lì. Avrebbe pensato che leggere era un lavoro. Invece, fin dalle prime pagine del romanzo della Bickford, la coinvolse tanto che quella sera il duca, passando davanti alla sua stanza con la borsa dell'acqua calda, la sentì sbellicarsi dal ridere e pensò bene di affacciarsi alla porta. «Tutto bene, vecchia mia?» «Certo, sto leggendo.» «Di nuovo?» Guardate, ci sono delle battute fulminanti. E il duca se ne andò scuotendo la testa. Anche il duca era molto più interessato ad altro, posso che è una lettura. La mattina dopo sua maestà aveva il naso chiuso ed essendo libera da impegni disse che rimaneva a letto perché sentiva i primi sintomi dell'influenza. Non era da lei e non era neanche vero. Ma così poteva continuare a leggere il suo libro. La regina ha un leggero raffreddore, fu la notizia ufficiale comunicata alla nazione. Non lo sapeva nemmeno Sua Maestà, ma quello fu il primo di una serie di compromessi, non sempre di poco conto, che la lettura avrebbe comportato. Il giorno dopo la regina tenne una delle consuete sedute con il suo segretario privato. L'argomento erano quelle che oggi si chiamano risorse umane. Ai miei tempi, la regina aveva una volta informato il segretario, si chiamava il personale, ma non era vero, si chiamava la servitù. Stavolta glielo disse, sapendo che avrebbe avuto da eccepire. L'uso di quella parola potrebbe venire frainteso, maestà, disse Sercheli. Ebbene, non recare offesa al popolo. Servitù trasmette un messaggio sbagliato. Risorse umane, disse la regina, non trasmette proprio niente, perlomeno a me. E comunque, già che siamo in argomento, vorrei promuovere una risorsa umana, attualmente di servizio nelle cucine, o comunque portava ai piani superiori. Sir Kevin non aveva idea di chi fosse Norman, ma dopo aver consultato diversi sottoposti, alla fine lo individuò. Innanzitutto, aveva detto Sua Maestà, non capisco cosa ci faccia uno come lui in cucina, si vede subito che è un ragazzo intelligente. Non è abbastanza carino, disse poi l'attendente, ma al segretario privato, non alla regina. Mingherlino e pel di carota, per carità. Se piace a Sua Maestà, disse Sercheli, lo vuole al suo piano. E fu così che Norman si trovò affrancato dal lavaggio dei piatti per ricoprire il ruolo di cameriere personale della regina. Dopo che gli fu adattata con qualche difficoltà un'uniforme da paggio, ricevette l'incombenza, come era prevedibile, di occuparsi della biblioteca. La regina non capiva come mai, proprio in quella fase della sua vita, all'improvviso avesse sentito il richiamo dei libri. Da dove ne veniva quella smania? In fondo erano in pochi ad aver girato il mondo come lei. Si contavano sulle dita di una mano i paesi che non aveva visitato, le personalità che non aveva incontrato, perché mai lei, che faceva parte del gota del mondo, adesso era allettata dai libri che del mondo erano solo un riflesso, una riproduzione. I libri. Lei aveva già visto le cose dal vero. Forse, disse a Norman, leggo perché sento di dover indagare la natura degli esseri umani. Un'osservazione piuttosto trita, che Norma non degnò di particolare attenzione. Lui si sentiva esentato da quell'obbligo e leggeva per puro piacere e non per trarne una rivelazione. Parte del piacere vero era la rivelazione, ma non aveva niente a che fare con il dovere. Tuttavia, per una persona come la regina, il piacere era sempre venuto dopo il dovere. Se si sentiva in obbligo di leggere, poteva farlo con la coscienza pulita, col piacere, se ne provava, come valore aggiunto. Ma perché adesso la lettura la assorbiva così tanto? Non sottopose la questione a Norman, perché era evidente che c'entrava con chi era lei e con la posizione che ricopriva. L'attrattiva della letteratura, rifletté, consisteva nella sua indifferenza, nella sua totale mancanza di deferenza. I libri se ne infischiavano di chi li leggeva. Se nessuno li apriva, loro stavano bene lo stesso. Un lettore valeva l'altro e lei non faceva eccezione. La letteratura, pensò, le lettere sono una repubblica. In realtà, quell'espressione, la repubblica delle lettere, l'aveva già sentita nei discorsi dei rettori, alle lauree ad onore e simili, senza aver mai capito bene cosa significasse. All'epoca aveva ritenuto leggermente offensivo qualsiasi riferimento a qualunque repubblica, se poi il riferimento avveniva in sua presenza, come minimo lo considerava una mancanza di tatto. Solo adesso afferrava il senso di quell'espressione. I libri non sono per nulla ossequiosi, tutti i lettori sono uguali, e questo le risvegliò un ricordo di quando era bambina. Uno dei momenti più elettrizzanti della sua infanzia era stata la notte della vittoria. Siamo nel 1945, la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. E quando lei e sua sorella erano scattaiolate fuori dai cancelli e si erano mescolate alla folla in incognito, leggere le dava una sensazione simile. la gioia dell'anonimato, della condivisione, della normalità. Lei, che aveva vissuto una vita diversa dalle altre, scopriva di avere un estremo bisogno di tutto questo. Tra le pagine e dentro le copertine poteva passare inosservata. Questi dubbi interrogativi, però, se li pose solo all'inizio. Una volta preso l'avvio, la voglia di leggere non le sembrò più strana, e i libri, a cui si era accostata con tanta cautela, a poco divennero il suo elemento. Da bambina la regina aveva incontrato molti scrittori. Era ovvio che allora non potesse avere molto da dirgli. Per uno si era presa una piccola cotta, anche se lui non era riuscito a spiccicare una parola in sua presenza, ed era andata così perché all'epoca aveva letto talmente poco di quello che avevano scritto da non avere argomenti, e loro del resto non avevano detto molto che avesse suscitato il suo interesse. Che spreco! La regina fece l'errore di lamentarsene con Sir Kevin. Ma qualcuno l'avrà pure ragguagliata, maestà. Certamente, disse la regina, ma ragguagliare non è leggere, anzi è l'esatto contrario. Il ragguaglio è succinto, concreto e pertinente. La lettura è analitica, spazia dovunque ed è sempre invitante. Il ragguaglio esaurisce la questione, la lettura la apre. Se mi consente, sarebbe il caso di tornare alla visita al calzaturificio, maestà, disse Sir Kevin. La prossima volta, tagliò corto la regina, dove ho messo il mio libro? Ebbene, andate avanti a leggere. Il ragguaglio, afferma la regina, Alan Bennett, afferma, esaurisce la questione. La lettura la apre. Quindi non lasciatevi solo ragguagliare. Tutti i mezzi di informazione oggi ragguagliano. Aprite la questione, invece, leggendo almeno 10 minuti al giorno. E ora torniamo al nostro impervio itinerario. Noi sappiamo che non è facile trovare tra i re di Israele e di Giuda figure dotate di spirito di servizio. La maggior parte dei monarchi del regno di Israele e del regno di Giuda passa nella storia soprattutto per i loro demeriti, piuttosto che per i loro meriti. Anche gli antichi mitici re, guardate, Saul, Davide, Salomone, hanno molti peccati da scontare. Tuttavia, due re che possono essere considerati degni del titolo di servo del Signore sono identificabili, e questi due personaggi sono sufficienti perché gli scrivani del codice Priester possano costruire il loro racconto allegorico. Uno di questi due re lo conosciamo, lo abbiamo già incontrato, ed è il re Giosia. Per gli scrivani del codice Priester la figura del re Giosia è fondamentale perché, come sappiamo, è il depositario del libro della legge, no? Scoperto nel Tempio, e diventa quindi la chiave del rapporto che si instaura tra le parole cardine Tempio, legge e servo, che determinano l'idea dell'unità del popolo di Israele. Il re Giosia è servo quando impone a se stesso e al popolo che la legge uguale per tutti venga rispettata. Sappiamo che l'obiettivo ultimo degli scrivani del codice Priester è proprio quello di scrivere il codice delle regole in modo che venga accettato da tutti. Nel momento in cui la legge viene riscoperta, quando si instaura nel popolo lo spirito di servizio, il Signore va ad abitare realmente nel Tempio e la sua presenza vivifica lo Stato e crea l'unità della nazione. La figura di Giosia, il re servo del Signore, Ebed, come sappiamo, viene posta dagli scrivani del codice Priester al centro del secondo libro dei re e rappresenta, come abbiamo studiato, il primo anello della sequenza dell'equilibrio dei meriti, dei doveri. Sappiamo che il re Giosia, proprio per aver proclamato che la legge è uguale per tutti, è un personaggio particolarmente amato dagli Ebionim, dalle classi subalterne, perché sono più soggette all'ingiustizia. No? E quindi gli scrivani del codice Priester pensano di dover creare un collegamento tra il testo del secondo libro dei re che stanno componendo, dove spicca la figura di Giosia, caro alle masse dei diseredati, e il testo del libro del proto Isaia che stanno riordinando, dove gli scrivani della seconda generazione in esilio a Babilonia hanno messo in luce la figura di un altro re, degno di essere considerato servo del Signore, un re ben visto dall'aristocrazia sacerdotale e soprattutto dal ceto produttivo, il quale, se fosse legato al personaggio di Giosia, se facessero un ticket, si dice oggi, no? Mi pare di capire, potrebbe essere ben voluto anche dalle classi subalterne. Gli scrivani del codice Priester operano quindi per creare un legame tra questi due personaggi regali, un legame che possa garantire l'unità tra le diverse classi sociali e possa dare efficacia al concetto contenuto nella parola servo. È servo del Signore chi onora il patto di solidarietà e rispetta la legge uguale per tutti. Giosia è quello della legge. E beh, Ezechia sarà quello del patto. Vedete che operazione che costruiscono, no? Che sequenza. Chi è questo secondo re, degno di essere considerato servo del Signore, gradito soprattutto alla classe aristocratica sacerdotale, al centro produttivo, che troviamo nel testo del libro del proto Isaia? Questo re si chiama appunto Ezechia. E se consultate la vostra Bibbia, lo potete incontrare negli ultimi capitoli 36, 37, 38, 39 del libro del proto Isaia. Ma guardate, lo stesso testo di questi capitoli, con poche variazioni, andate a controllare, lo trovate anche nei capitoli 18, 19 e 20 del secondo libro dei Re. Perché? Perché gli scrivani del codice Priester hanno effettuato un travaso. E con questa operazione intellettuale cominciano a comporre il secondo anello della sequenza dell'equilibrio dei meriti, dei doveri. Per creare un legame tra la figura di Giosia e di Ezechia, un binomio che possa ottenere quindi il gradimento di tutte le componenti della società e possa far concentrare l'attenzione di tutto il popolo sulla necessità di costruire la Berit, il patto di solidarietà, e di rispettare la Torah, la legge uguale per tutti. Chi è Ezechia? Ezechia, secondo i dati che le studiose e gli studiosi di storia hanno catalogato, confrontando i testi biblici, il secondo libro dei Re e il libro del proto Isaia, con i reperti archeologici, risulta essere il tredicesimo monarca del regno di Giuda ed è vissuto tra il 716 e il 687 circa avanti Cristo, quindi prima di Giosia, circa un secolo prima dell'esilio a Babilonia. Ezechia è figlio e successore di un re famigerato, il famigerato re Acaz, un personaggio equivoco del quale Ezechia non eredita nulla, meno male, cioè non eredita i demeriti, le qualità. Difatti lui, al contrario del padre, si dimostra molto saggio e molto pio, c'è chi dice che non sia figlio di Acaz, ma e poi vabbè ci sarà, compare una fanciulla, qui poi vedremo. Anche perché, come dicono i testi che stiamo prendendo in considerazione, fin dal suo avvento segue i consigli del profeta Isaia. Attenti, con questa allusione di carattere allegorico, gli scrivani della seconda generazione in esilio a Babilonia e poi gli scrivani del codice Priester vogliono affermare che Ezechia, che segue i consigli del profeta Isaia, ha governato per costruire una società salvata. No, il nome del personaggio di Isaia ha questa funzione allegorica, cioè seguire i consigli di Isaia vuol dire agire per costruire una società salvata, Isaia, no? Ezechia, che probabilmente si circonda di scrivani di corte che sono ottimi consiglieri, quelli sono Isaia, elimina gli idoli venerati dal padre, estirpa il triviale consumismo religioso di carattere superstizioso che pone anche il re nel pantheon delle divinità, invece il re è un uomo, una persona con tutte le altre, e fa elaborare un calendario liturgico delle feste religiose ebraiche in onore del Dio unico di Israele. Fa abbellire il Tempio e fa celebrare i riti con grande solennità. Per questo motivo è ben visto dalla classe aristocratico-sacerdotale. Incentiva Ezechia anche il lavoro degli scrivani e la tradizione dice che li abbia invitati a raccogliere tutti quei detti sapienziali che sono entrati poi a far parte del libro dei Proverbi, ve lo ricordate? Un libro che abbiamo incontrato ad Alessandria qualche mese fa e penso che qualcuno di voi lo abbia osservato oppure ne abbia letto qualche pagina. Ezechia è un politico che vara una riforma agraria, tende quindi a dare sviluppo all'agricoltura e all'artigianato, incentiva poi il commercio, le attività mercantili e il dinamismo imprenditoriale. Per questo motivo ha buona fama presso il ceto produttivo anche. Ezechia, per quanto riguarda l'archeologia, è passato alla storia per il famoso canale che porta al suo nome, il canale di Ezechia. È un tunnel lungo 550 metri, fatto scavare nella viva roccia della collina di Sion verso l'anno 700 avanti Cristo. Questo canale, e chi va a Gerusalemme lo può vedere, è uno dei monumenti della città, questo canale serviva per congiungere la fonte di Gion posta sul margine esterno dei contrafforti di Gerusalemme, che come avete visto come è costruita, no? Alla piscina di Siloe, all'interno della città, per provvedere l'acqua potabile per tutti, soprattutto in caso d'assedio, ma comunque questo canale funziona ancora oggi, il canale di Ezechia. Per quanto riguarda la politica estera, Ezechia è molto prudente, soprattutto con la superpotenza del momento, gli Assiri. Quando capisce che non è possibile competere militarmente con l'impero assiro, preferisce molto realisticamente, per non creare sofferenza al suo popolo, leggiamo, scrivono gli scrivani del codice Priste, intavolare trattative e versare un tributo al prepotente re assiro Sennacherib, per garantire al suo regno la pace e l'autonomia. Se ci vogliamo dedicare alla lettura e la scuola lo consiglia, scopriamo che gli scrivani della seconda generazione in esilio a Babilonia, nel testo del libro del proto Isaia, nei capitoli 36 e 37, andate a leggerli, poi ripresi quasi integralmente dagli scrivani del codice Priester nel testo del secondo libro dei Re ai capitoli 18 e 19, compongono una vera e propria epopea, un midrash epico, sullo scontro tra Ezechia, che chiama in causa il Dio di Israele, che non vuole fare la guerra ma si affida a Dio, e Sennacherib, il re degli Assiri, che oltraggia il Dio di Israele e quindi alla peggio, dove il vero protagonista è appunto il Signore che salva. E che cosa significa il Signore che salva? Significa Isaia, il quale conferisce Isaia ad Ezechia il titolo di servo del Signore. Ecco il meccanismo di costruzione del testo, meccanismo molto efficace. Questo conferimento avviene con una significativa allusione allegorica. La si trova nel capitolo 38 del libro del proto Isaia e nel capitolo 20 del secondo libro dei Re, che si presenta simile con poche variazioni. Dopo la morte di Sennacherib, che viene ucciso dai suoi stessi figli, Ezechia si ammala gravemente, pensa di dover morire, ma il Signore, con la mediazione di Isaia, il Signore salva, lo guarisce nel momento in cui Ezechia dichiara di essere servo, di aver vissuto animato da uno spirito di servizio, e il Signore glielo riconosce. Leggiamo questo brano significativo, naturalmente, che è un brano apologetico, no? Nei confronti di questo personaggio. Leggiamo questo brano significativo del capitolo 38 del libro del profeta Isaia, facendolo precedere dagli ultimi 8 versetti del capitolo 37, dove si narra l'episodio della morte di Sennacherib, il re Assiro. Il gioco dell'alternarsi, vedete, della sequela dei demeriti, dell'arroganza, con la sequenza dei meriti, dei doveri, è una costante nell'opera di costruzione del testo degli scrivani di Israele, no? L'arroganza, i meriti, i demeriti e i doveri, ecco, si rincorrono. Ma leggiamo dal capitolo 37 e 38, dalla fine del 37, del proto Isaia. Poi Isaia disse al re Ezechia: ecco un segno di quel che accadrà. Quest'anno mangerete il grano cresciuto dalle spighe rimaste sul campo, l'anno prossimo il frutto dei semi caduti fuori del campo, ma l'anno dopo seminate e mietete pure, piantate vigne e mangiate l'uva. I superstiti del regno di Giuda saranno di nuovo come piante con profonde radici e porteranno ancora frutto, perché è certo che a Gerusalemme ci saranno superstiti e sul monte Sion sopravvissuti. L'amore ardente del Signore farà questo. Ecco quel che dice il Signore contro il re d'Assiria: non entrerà mai in questa città, non vi lancerà contro una sola freccia, non l'attaccherà con i soldati armati di scudi e contro di lei non alzerà terrapieni. Tornerà per la strada da dove è venuto, senza entrare in città. Io il Signore ho parlato. Difenderò Gerusalemme, io la salverò. Lo farò per me e per Davide mio servo. Quella stessa notte un angelo del Signore fece morire 185.000 uomini dell'esercito assiro. Al mattino, quando gli altri si alzarono, non videro altro che cadaveri. Allora Sennacherib, re d'Assiria, tolse l'accampamento, tornò a Ninive e si trattenne in quella città. Un giorno due dei suoi figli, Adrammelech e Sarezer, lo uccisero con la spada e fuggirono nella regione di Ararat. Un altro figlio, Assaraddon, regnò al suo posto. Un giorno Ezechia fu colpito da una malattia mortale. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, andò a trovarlo e gli riferì questo messaggio da parte del Signore: comunica alla tua famiglia le tue ultime disposizioni, perché non hai più molto tempo da vivere. Allora Ezechia si voltò verso la parete e rivolse al Signore questa preghiera: ti prego, Signore, ricordati che mi sono sempre comportato realmente davanti a te, senza falsità. Sono sempre stato il tuo servo, Ebed. Poi scoppiò a piangere. Allora il Signore ordinò a Isaia di ritornare da Ezechia a dirgli: così dice il Signore, Dio del tuo antenato Davide, ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime, ti concederò altri 15 anni di vita, salverò te e Gerusalemme dal re d'Assiria, continuerò a proteggere questa città. Poi Isaia ordinò a Ezechia, gli dà la cura, vedete la cura, può darsi che, di prendere una schiacciata di fichi. Fu applicata sulla parte malata perché guarisse. Ezechia chiese a Isaia: quale segno mi assicura che potrò salire di nuovo al Tempio? Isaia rispose: il Signore ti darà un segno per assicurarti che farà quel che ha promesso. Sulla scala costruita da Acad, guardate, si tratta di una meridiana, di un orologio solare, sapete che cos'è una meridiana. Sulla scala costruita da Acad, che è suo padre, il Signore farà indietreggiare l'ombra del sole di 10 passi, e l'ombra indietreggiò di 10 passi. Guardate sul punto 4 del repertorio. Se per curiosità andate in ricognizione, usando la vostra Bibbia, potete osservare che il capitolo 38 del libro del profeta Isaia continua dal versetto 9 al versetto 20 con il canto di ringraziamento di Ezechia per la sua guarigione. E andate a scoprirlo. Guardate, questo brano, tanto per riprendere il discorso che facevamo prima sulle varie posposizioni o anticipazioni dei testi, questo brano, che non compare nel secondo libro dei Re, come ci suggeriscono le studiose e gli studiosi di filologia biblica, non è stato scritto né dagli scrivani della seconda generazione in esilio a Babilonia, anche se chi scrive cerca di evitarne lo stile, né è stato scritto dagli scrivani del codice Priester, ma bensì è stato scritto dagli autori del trito Isaia, dagli scrivani delle nuove cronache, i quali, quando hanno a loro volta ristrutturato il libro nel suo insieme, hanno voluto lasciare qua e là la loro impronta. E la loro impronta è fatta soprattutto di inni, no? Ecco, soprattutto di inni. Beh, leggete questo canto di lode e vedete che è un po' diverso dallo stile, anche se nella traduzione non è facile, no? Ecco, è poetico, merita di essere letto. Nell'itinerario di questa sera abbiamo preso atto di come gli scrivani del codice Priester siano stati capaci di creare un collegamento tra il testo del secondo libro dei re, che gli scrivani del codice Priester stanno componendo, dove spicca la figura di Giosia, il re servo del Signore gradito alle masse dei diseredati, e il testo del libro del proto Isaia. Gli scrivani del codice Priester stanno riordinando, dove gli scrivani della seconda generazione nel Via Babilonia avevano messo in luce la figura del saggio re Ezechia, gradito all'aristocrazia sacerdotale e al ceto produttivo, anch'esso degno, come abbiamo letto, di essere considerato il servo del Signore. Gli scrivani del codice Priester operano quindi per creare un legame tra questi due personaggi regali, Ezechia e Giosia. Se riescono a metterli nella stessa icona, ecco che costruiscono un'immagine forte, no? Per l'unità dello Stato, no? Per l'indipendenza della nazione, addirittura. Un'immagine che possa garantire l'unità tra le diverse classi sociali e che possa dare efficacia al concetto contenuto nella parola servo, dando rilievo al fatto che è servo del Signore chi onora il patto di solidarietà e chi rispetta la legge uguale per tutti. Nel testo del libro del proto Isaia, il personaggio di Ezechia risalta particolarmente, ma come può crearsi concretamente il legame tra Ezechia e Giosia se la figura di Giosia non compare, o perlomeno sembra non comparire nel libro del proto Isaia? Difatti nel libro del proto Isaia si esalta Ezechia, ma Giosia non c'è. E allora, da brave indagatrice, da bravi indagatori, dobbiamo domandarci, ma siamo proprio sicuri che il personaggio di Giosia non compaia nel testo del proto Isaia? Una cosa è certa, il nome di Giosia non emerge esplicitamente nel testo del proto Isaia, ma possiamo anticipare una cosa, possiamo anticipare che gli scrivani del codice Priester, ancora una volta, sulla scia di una coincidenza testuale, di un'allusione, sono capaci di costruire una significativa allegoria che crea il virtuoso binomio Ezechia-Giosia. Di quale coincidenza testuale si tratta lo scopriremo la prossima settimana. Ora, per concludere, possiamo dire che con il virtuoso binomio Ezechia-Giosia, che costruisce il primo momento del secondo tassello della sequenza dell'equilibrio dei meriti, dei doveri, gli scrivani del codice Priester vogliono mettere in evidenza, lo ripetiamo ancora una volta, il rapporto che intercorre tra il concetto della sovranità e quello della servitù, inteso come spirito di servizio, che è la condizione necessaria per edificare una società che possa considerarsi salvata. Isaia, bisogna insegnare lo spirito di servizio per tutti. E l'espressione società salvata traduce, prima di tutto, il termine Isaia, è la prima traduzione del termine Isaia. Forse ne abbiamo bisogno anche oggi di una società salvata. La scorsa settimana abbiamo annunciato che forse avremmo incontrato ancora Alain René Lesage, ve lo ricordate, lo abbiamo incontrato perché ci ha presentato la sua commedia intitolata Turcaré, in cui domina il personaggio dell'astuto servo Frontino, quello non è un servo del Signore, e quindi dotato di poco spirito di servizio. Questa sera non lo abbiamo incontrato, ma non ci lo incontreremo. Inoltre, la scorsa settimana abbiamo preannunciato che avremo incontrato ancora il personaggio di Figaro, ve lo ricordate? Creato da Pierre de Beaumarchais, personaggio di Figaro, non lo conosciamo soprattutto come personaggio del melodramma, ma guardate, prima che personaggio del melodramma è personaggio della letteratura, creato da Pierre de Beaumarchais. Il personaggio di Figaro è maggiormente dotato di spirito di servizio, addetto ai servizi. Tuttavia non siamo riusciti ad intercettarlo questa sera, ma sapete come è fatto Figaro? Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù. Comunque Figaro prossimamente lo incontreremo ancora e spero che saprà servirci a dovere. A proposito di spirito di servizio, frequentare un percorso di studio significa rendere un buon servizio al proprio intelletto. E allora, insomma, voi lo fate. E quindi siete per questo sovrane e sovrani. E quindi continuate ad essere sovrane e sovrani. Accorrete, la scuola qui è il posto adatto per investire in intelligenza. Buonanotte. Thank you.